www.radioetna.it e la storia continua. Il carroccio. Questa è la puntata 3, quella del carroccio. Al fine però di intendere le narrazioni del carroccio milanese nei susseguenti nostri storici dei secoli XII, XIII e XIV, gioverà supplire alle mancanze di Arnolfo e dei due Landolfi, ma con qualche descrizione del carroccio di alcune delle nostre città vicine. Persuasi che esse, siccome presero il modello dell'inventore Ariberto, beh, naturalmente avranno anche copiate quelle cose che, pur taciute da quei cronologi, sapevano che facevano parte del medesimo. E la più antica di questa relazione, si intende sempre dopo quella di Arnolfo, è la cremonese di cui Antonio Campi, pittore e architetto di non poco grido nella sua patria e fuori, beh, vuole esporci nell'opera sua Descrizione della città di Cremona, stampata a Milano da Giovan Battista Bidelli nel 1645. E questa una seconda edizione, la prima quella del 1585, che ne aggiunse anche un disegno. Alla pagina 16 di questa descrizione, sotto l'anno 1081, cioè 37 anni dopo la morte di Ariberto, così scrive: nel medesimo anno fu dai cremonesi istituito il carroccio, e perché per mezzo di Berta, imperatrice, e l'uso di esso, e la libertà avrebbe ottenuto da Arrigo imperatore, Berta o Bertazzolo, e così la chiamarono il carroccio. Era il carroccio un carro eminente e molto maggiore di quelli che comunemente si usano. Fu ritrovato dai Lombardi e principalmente posto in uso, secondo affermano alcuni, dai milanesi. Si copriva questo carro di panno da chi rosso, da chi bianco, da chi bianco e rosso, come facevano i cremonesi, o insomma del colore che delle città si usava per insegna. Lo tiravano tre paia di buoi coperti di panno dello stesso colore. Vi era nel mezzo un'antenna da cui pendeva uno stendardo o gonfalone bianco con la croce rossa, nello stesso modo che usano ancora al dì d'oggi di portarsi da alcuni nelle processioni. E pendevano da questa antenna alcune corde tenute da alcuni giovani robusti, e alla sommità aveva una campana, la quale la chiamavano Nola. Non si conduceva fuori se non per pubblico decreto del Consiglio Generale o di credenza. Vi stavano per guardia più di 1500 valorosi soldati, armati da capo a piedi, con alabarde benissimo guarnite, e vi stavano anche appresso tutti i capitani e gli ufficiali maggiori dell'esercito. Lo seguivano 8 trombettieri e di molti sacerdoti per celebrarvi la messa e per amministrare i santi sacramenti. Era data la cura di questo carro a un uomo prode e di grande sapienza delle cose militari, e nel loco dove si fermava si amministrava la giustizia e vi si facevano i consulti di guerra, e qui vi si ricoveravano i feriti e vi si rifugiavano quei soldati che, o stanchi del lungo combattere o superati dalla moltitudine e valore dei nemici, erano sforzati a ritirarsi. Ho voluto io porre in disegno questo carroccio e inserirlo in questa rappresentazione per compiacere in questa parte a chi si diletta. E parlando egli stesso di questo suo disegno del carroccio, così Favella nella dedica ai consiglieri della città e scrive: «Ne ho voluto trascurare il disegno di molti altri luoghi per più chiara intelligenza di quest'opera. Nemmeno di quel carroccio, più volte da me e da molti altri scrittori nominato, e a quei tempi per così necessario negli eserciti, che senza di esso non erano soliti uscire quasi mai in campagna in tempo di guerra». Qui abbiamo noi voluto raccontare del carroccio di Cremona, non tanto come il più vicino all'invenzione, quella fatta da Riberto, ma quanto anche perché la famiglia di questo arcivescovo era anticamente, per mezzo di un suo fratello di nome Gagliardo, stabilita sul territorio del cremonese. E così si scrisse: «Nell'anno 1013, e scrisse Lorenzo Marini nelle Memorie storiche di Cremona, Arnolfo, arcivescovo di Milano, assalì la città di Cremona e vi costrinse i cittadini a fare alleanza con i milanesi. Ma durò, peraltro, questa pace pochi anni, mentre Ariberto, suo successore, recuperò con le armi la città nel 1021 e la diede a governare ad Arsago e Dovara». E meglio l'autore avrebbe dovuto qui dire ai capitani di Arsago e Dovaria, che erano appunto gli individui della famiglia di Ariberto, dei suoi parenti. Deve però essersi impadronito solo di tre porte, ossia quartieri, perché il Fiamma, uno scrittore, riferisce in latino, riferisce che la porta per la quale entrò Ariberto da uno dei suoi fratelli si vuole derivata alla famiglia nobile Ariberti, estinta verso la metà del secolo scorso, e assunse perciò il nome di Ariberto, nome che continua in quella contrada e che dalla piazza piccola conduce al teatro, onde rammemorare che a capo della medesima esisteva l'anzidetta porta. A queste notizie si possono aggiungere quella del Campi e anche del nostro Giulini. Quello che però ci fa meraviglia sotto questo rapporto della famiglia Ariberti nel cremonese è se come nessuno di quegli storici ha posto mente al nome di Gagliardus, dato al carroccio di quella città. Abbiamo nella cronaca di Piacenza dell'anno 1281, che è riportata dal Muratori, descritta la restituzione scambievole del carroccio di Parma che si appellava Regolio, e quello dei cremonesi che si diceva Gagliardo o Gagliardo. Ora il padre di Ariberto, un nipote e un pronipote di lui, ripetettero questo nome nella sua famiglia. E il Campi, scrittore, descrivendo il carroccio cremonese e pingendone il disegno, lo fa uscire dalla porta di quella città, detta Ariberta, come poco fa vedemmo. Non sarebbe egli il carroccio di Cremona, fatto costruire da Gagliardo ad imitazione e per seguire l'esempio del suo illustre zio? È vero che il Campi lo denomina Berta o Bertaggiola, dal nome dell'imperatrice Berta, come esponemmo, ma egli pare confondesse le antiche tradizioni del carroccio cremonese con quelle dei parmigiani, come pure vedremo. www.redigio.it e la storia continua.